Che belli che siete. Questa mattina, nella grazia del Signore e con la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi alcuni dei pensieri che ho maturato proprio di recente, direi principalmente ieri sera e questa notte, perché non capivo perché il Signore non mi dava una convinzione su quello che questa mattina avrei dovuto condividere con voi. Ci sono delle cose che sto meditando, ma la convinzione mi è venuta solo ieri sera durante la tarda serata, e oggi posso capire il perché lo Spirito Santo è veramente meraviglioso. Il titolo della meditazione che volevo condividere con voi è il seguente: la maledizione della legge o la vita per la fede? Leggiamo insieme un passaggio della parola di Dio che si trova nell'Epistola ai Galati al capitolo 3, quindi sintonizziamoci su Galati, capitolo 3, dal versetto 1. Galati, capitolo 3, versetto 1 dice: «O Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi, dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo? Questo soltanto desidero sapere da voi: avete voi ricevuto lo Spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siete voi così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete voi sofferto tante cose in vano, seppure proprio in vano? Colui dunque che vi somministra lo Spirito ed opera fra voi dei miracoli, lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede? Siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figliuoli di Abramo. E la Scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Or, che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Amen. Questa epistola, su cui abbiamo già meditato qualche giorno fa, sta parlando molto al mio cuore e mi sta dando dei messaggi piuttosto forti. E volevo riprendere solo alcuni punti che avevamo visto l'altra volta, giusto per non estrapolare queste parole dal contesto in cui sono collocate. Avevamo detto qualche tempo fa che questa epistola è diretta alle chiese della Galazia. In particolare si pensa ad alcuni di questi posti, di questi luoghi che l'Apostolo Paolo aveva visitato durante il suo viaggio missionario, che possiamo leggere nel Libro degli Atti al capitolo 13 e al capitolo 14. Il territorio della Galazia, come abbiamo detto, era un territorio che si colloca in quella che è oggi l'attuale Turchia, nello spazio della longitudine ricoperto, quindi in verticale sulla cartina, dall'isola di Cipro, più o meno la parte centro-settentrionale della Turchia odierna. Quando viene scritta questa epistola? Questa epistola viene scritta, si pensa che questa epistola sia possedente di qualche anno rispetto a quella che è la conferenza di Gerusalemme, quindi che viene, in base agli studiosi, datata attorno al 49 d.C., per cui qualche anno dopo, perché troviamo narrato un episodio importante in questa conferenza nel capitolo 2 della stessa epistola. Ma quello che è più importante di tutti penso che siano le motivazioni per cui l'Apostolo Paolo arriva a scrivere questa epistola. Abbiamo detto l'altra volta che i toni che troviamo in queste epistole, li vedremo nel corso di questa meditazione, sono piuttosto gravi, piuttosto forti. Perché? Perché in questa epistola vediamo che i nostri fratelli della Galazia, quindi una chiesa come noi, erano minati da un problema piuttosto grave. C'erano alcuni che si erano introdotti furtivamente, predicando un Vangelo che non era un Vangelo, perché il Vangelo è solo quello della grazia di Dio in Gesù Cristo, non ce ne sono altri, predicando un Vangelo che asseriva che essi potevano tornare indietro e tornare a produrre quello che avevano rinnegato quando avevano accettato la fede in Cristo Gesù, cioè di poter operare, di poter fare qualcosa che possa piacere al nostro Dio, al nostro Salvatore. Quindi il tono dell'Apostolo era grave, era forte, e penso che ci siano delle meditazioni importanti che questa epistola rivolge anche noi oggi, anche a noi oggi. Vedremo che i tempi odierni, se meditiamo a fondo in questa epistola, in quello che ci descrive l'Apostolo, non sono così differenti da quelli in cui si trovava a combattere per difendere, perché l'Evangelo si difende da solo, ma per proclamare la verità di Dio verso coloro che volevano deviare dalla verità e dall'Evangelo reale di Cristo. E leggiamo nella parola di Dio che c'erano in questi posti in cui l'Apostolo aveva predicato l'Evangelo, tra i quali nel capitolo 13, ripeto, Antiochia, Listra, Derba, Iconio, sono tutti paesi, luoghi dove l'Apostolo aveva predicato la parola di Dio, e anche durante la sua predicazione l'Apostolo aveva trovato delle resistenze. Leggiamo nella parola di Dio, per esempio negli Atti al capitolo 13, e qui siamo ad Antiochia, nella Galazia: il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio, come facciamo noi oggi, come facciamo noi spesso. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Quindi per Paolo non era una novità, come non è una novità per noi oggi sapere che ci sono persone dissidenti. Non saranno certo giudei, o probabilmente non lo saranno, ma ci possono essere qualcuno che bestemmia la parola di Dio per traviare l'Evangelo. E vedremo che l'Apostolo Paolo, è guidato, ripieno dello Spirito Santo, combatterà ferocemente questo deviare, perché a volte, e lo vedremo, una deviazione dalla parola non si innesca in una maniera brusca, ma è un percorso. È un qualcosa che si innesca e si insinua quasi come un tarlo, fin tanto che tutto non è rovinato. E questo fatto è veramente importante. Penso che la parola, in questo caso, a me primariamente, ci chiami ad essere guardinghi, a stare allerta, anche da noi stessi, come vedremo, perché il più grande nemico della parola di Dio siamo noi stessi, è la nostra carne. E vedremo che più avanti, nel corso di questa parola, ci sarà una parolina che descrive molto bene qual è questo processo, ed è ammaliarvi, ma lo vedremo più avanti. E ancora di Iconio, capitolo 14 degli Atti: ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. E ancora a Listra, or sopraggiunsero quivi dei giudei in Antiochia e di Iconio, quelli delle città precedenti, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Per cui l'Apostolo Paolo, lo ripeto, conosceva benissimo quali erano le condizioni di quei luoghi, conosceva benissimo quali erano anche ciò che poi dirà più avanti: avete voi sofferto queste cose in vano? Probabilmente questi fratelli erano stati anche perseguitati a cagione della loro fede. Eppure vedremo che questi fratelli erano fratelli nostri, veri fratelli, avevano creduto. Vedremo che Cristo era stato ritratto al vivo davanti ai loro occhi, avevano anche ricevuto lo Spirito. Eppure queste cose si insinuavano e da qualcosa di piccolo li stavano trascinando al di là di quello che era l'Evangelo di Dio. E questo lo vediamo, si vede chiaramente che sta parlando dei nostri fratelli, lo vediamo sempre negli Atti. È meraviglioso poter vedere queste epistole, queste parole che a volte per i nostri cuori sembrano così estemporanee, però calarli nel loro contesto, vedere che questi uomini, queste donne, questi fratelli, queste sorelle erano come noi e combattevano contro le stesse cose che stiamo combattendo noi, perché la parola è un ammonimento, lo era per loro e lo è per noi oggi. Guardate cosa dice: se ne tornarono a Listra, Iconio ed Antiochia, siamo in Atti 14, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, stiamo parlando di chiese, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto. Stiamo parlando di una chiesa, stiamo parlando di fratelli. E ricordiamoci mentre leggiamo questi passaggi. Stiamo parlando di una chiesa che è anziani, come la nostra. Ed è meraviglioso poter vedere che la parola di Dio, il cammino nella parola di Dio, prosegue da 2000 anni fino ad oggi. E il Signore, nella sua fedeltà, mostra la sua fedeltà rimanendo fedele alla sua chiesa. È meraviglioso, è stupendo. Perché vengono, ho voluto dire queste cose? Perché penso che il Signore per noi abbia un ammonimento, un'esortazione, perché è facile per il nostro cuore, e questa è fonte di grandi cadute e di tremenda delusione, inorgoglirsi, pensare di essere qualcosa. In realtà l'Apostolo Paolo probabilmente aveva in mente quel passaggio dove lui stesso dice: guardate che chi pensa di stare saldo in piedi, guardi di non cadere. Penso che quando leggiamo la parola di Dio, quando leggiamo questi passaggi, noi dobbiamo riflettere a fondo e pensare che se noi pensiamo nel cuor nostro di stare in piedi, di essere saldi nel nostro orgoglio, nella nostra iniquità, guardiamo altresì piuttosto di non cadere. Ricordate un esempio che mi ha sempre fatto riflettere, quello dell'Apostolo Pietro, che viene descritto qui, al capitolo 2 degli Atti. Uno degli apostoli, una colonna dell'Evangelo, giustamente definito colonna dell'Evangelo anche in virtù del mandato che lo stesso Signore Gesù gli aveva dato nell'Evangelo di Giovanni, definito colonna insieme a Giovanni e a Giacomo. Eppure vediamo che in un momento, nel sopraggiungere di alcuni mandati da Giacomo, si mise a simulare in una qualche maniera e l'Apostolo Paolo fu costretto a riprenderlo pubblicamente, ed è scritto qui in Galati al capitolo 2, perché è semplice per i nostri cuori, quando si inorgogliscono, quando pensano qualcosa che è al di fuori, come vedremo dalla parola del Signore, anche avere degli sbandamenti, anche momentanei. Evidentemente la ripresa dell'Apostolo Paolo avrà fruttato nel cuore dell'Apostolo Pietro, come quando il Signore l'ha guardato nel giorno in cui lo rinnegò 3 volte. Sono momenti, sono situazioni che nella nostra vita devono produrre qualcosa. Io stesso, quando leggeremo dopo questo passaggio, commenteremo brevemente questi versetti, quando dice: o Galati insensati, io spesso mi sono trovato che poteva esserci scritto il mio nome in quella parola. O Alessio, come sei insensato. E dobbiamo piuttosto stare attenti a non innalzare noi stessi. L'Apostolo Paolo ci chiama ad avere un concetto sobrio di noi stessi, un concetto sobrio, perché il concetto dell'Evangelo è un concetto che ci chiama a sobrietà, ci chiama ad umiltà. Questo è ciò che ci ha lasciato il nostro Signore, il servizio, l'umiltà, la sobrietà. Abbiate piuttosto un concetto sobrio di voi, Romani capitolo 12. È questo a cui siamo chiamati. E non leggere, anche quando spesso mi capita di leggere, del popolo di Dio, dell'Israele di Dio, di tutto quello che aveva visto, di tutti i miracoli e le opere potenti che gli erano state fatte dinanzi, eppure ancora era sviato. I nostri cuori non le hanno viste le opere dell'Eterno. I nostri cuori non le hanno viste le opere dell'Eterno. Se in cuor nostro diciamo di avere creduto nel Signore, dobbiamo dichiarare che le nostre opere e i nostri cuori, scusate, le hanno viste le opere del Signore. E allora perché ancora ci sviamo? Siamo uguali, la carne è la stessa, siamo della stessa pasta, lo stesso peccato che alberga in noi. Quindi riflettiamo su queste cose. E l'Apostolo sapeva molto bene questo. Sapeva molto bene questo perché in altre epistole, in Corinzi, troviamo scritto: non già io, ma la grazia di Dio. Se noi sussistiamo, se noi stiamo in piedi, se noi camminiamo col Signore, perché noi siamo chiamati a camminare con Dio, e lo vedremo, se noi camminiamo col Signore, lo dobbiamo solo a Lui. Lo dobbiamo solo a Lui. Questa mattina avevo questa forte convinzione, mentre venivo qua in macchina, Signore, se io questa mattina vengo ho la grazia, la benignità di poter adorare il tuo nome, come dicevo in preghiera, di unire la mia voce al coro delle lodi che si elevano da tutta la Chiesa sparsa per il mondo, dagli angeli, dalle creature celesti che gridano davanti al trono della grazia di Dio: Santo, Santo, Santo tu sei, o Eterno. Se la mia voce si può unire al coro di lode, di tutta questa lode meravigliosa, è perché il Signore è fedele con me, altrimenti io sarei altrove. E tutti noi dobbiamo ammettere della benignità di Dio, che se non fosse per Lui, noi tutti saremmo altrove, sbandati, come pecore senza pastore. E questa Paolo lo sapeva molto bene. Difatti questa epistola meravigliosa è collocata nella grazia. Perché? Perché se voi guardate come comincia questa epistola, al versetto 3, dopo i saluti e l'indirizzo, Paolo dice la grazia di Cristo, e finisce con, versetto 18, capitolo 6, la grazia del Signore sia con voi. È racchiusa nella grazia questa epistola, come la nostra vita. La nostra vita è racchiusa da cima a fondo nella grazia di Dio, da quando nasciamo fin quando esaliamo il nostro ultimo respiro e il nostro cuore si ferma. E la nostra anima e il nostro spirito tornano a colui che l'ha create. Mentre il nostro corpo per un momento giace nella fossa e si consuma, l'anima e lo spirito tornano a colui che ci ha creati. Quindi, come possiamo non pensare che la nostra vita... Mi piaceva quello che diceva il fratello questa mattina. Cosa deve fare il Signore per farmi capire che io vivo nella grazia? Deve piantarmi in un letto d'ospedale? A volte lo fa, perché è necessario, per sapere che io sono stato fatto oggetto di doni meravigliosi. A volte ci vogliono rimedi forti e nella mia vita sono serviti e penso che per alcuni aspetti ancora servono, ma grazie a Dio che non ci abbandona. Signore è colui che ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Seppur vostro padre e vostra madre vi abbandonassero, per certo io non vi lascerò. Ma che meraviglia! Che meraviglia queste cose che ci ha dato il Signore. L'Apostolo era preoccupato, preoccupato perché desiderava che Cristo fosse formato pienamente in loro e nelle opere della legge, nelle opere della nostra carne, non c'è Cristo. Dirà altrove, sempre in questa epistola, che chi pensa di fare per se stesso, in realtà sta rinunciando a Cristo. E rinunciare a Cristo significa scadere dalla grazia. Scadere dalla grazia. Per questo stamattina anche il fratello fa: piuttosto stiamo nella grazia di Dio, dimoriamo nella grazia di Dio. Se il Signore ci fa vedere il peccato, come vedremo, Cristo era stato ritratto al vivo davanti agli occhi di questi fratelli, è una grazia di Dio, perché ciò che vediamo ce ne possiamo liberare. Ciò che non vediamo, non sappiamo che c'è. La parola ci dice che il Signore è venuto a cercare dei malati. Ma purtroppo noi abbiamo una malattia gravissima, il peccato, con una serie di conseguenze che non vediamo e non sappiamo quali sono. Ci vuole il medico con la M maiuscola che ti dica: questa è la tua malattia, questa è la tua malattia. Lui solo ha la cura e lui solo ci permette di abbandonarli. E quindi qui l'Apostolo non addolciva la pillola. Penso che sia meraviglioso questo fatto. E dobbiamo benedire il Signore. Io faccio fatica nella mia carne a benedire il Signore, ma per lo Spirito lo benedico. Quando il Signore è con noi, non addolcisce la pillola. Quando ci dice le cose come sono. L'Evangelo era predicato con franchezza e l'Apostolo Paolo difendeva l'Evangelo, o meglio, proclamava con forza la verità del Vangelo. E questa verità deve essere proclamata mediante la parola di Dio tutti i giorni nella nostra vita. Perché la verità non è in noi, la verità è in Cristo e nella parola di Dio. E deve essere proclamata nel nostro cuore tutti i giorni affinché si svuoti dei ciarpami, affinché si svuoti di tutto quello che si attacca come un morbo tremendo al nostro cuore. Allora l'Apostolo dirà a questi fratelli: o Galati insensati, chi vi ha ammagliati, voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo è stato ritratto al vivo? L'Apostolo li definisce insensati e quando, mentre meditavo su su queste cose, su cosa fosse in realtà la profondità di questo termine, insensato, perché ho detto: Signore, cosa vuoi dire tu con questa parola? Perché è insensato? Mi sento anch'io di essere parte, spesso, di questa... di essere comparte con questi Galati nell'essere insensato. Ma cosa vuol dire? E subito mi è venuto in mente un passaggio dove il Signore utilizza la stessa parola ed è nel capitolo 24 di Luca. Nel capitolo 24 di Luca troviamo il Signore, l'Evangelista, scusate, ci narra questo passaggio di due discepoli che scendevano verso Emmaus. E tra di loro questi due discepoli stavano conversando, stavano parlando, stavano in modo loro, si estrapola dalla parola in maniera piuttosto chiara, di quella che era la loro visione sui fatti che erano accaduti, su quello che era stato di lì a poco, era successo in quanto al Signore Gesù. E questo accade anche a noi, siamo talmente impegnati a conversare, anche tra noi stessi, a dare la nostra visione delle cose, ad avere anche una visione di quello che dovrebbe essere la nostra vita, il nostro cammino, quello che dovremmo fare, dove dovremmo essere, come dovremmo camminare. Siamo talmente impegnati a pensare a come noi dovremmo essere che come questi due discepoli che andavano sulle vie d'Emmaus non riconobbero il Cristo che si era affiancato a loro. Ma guardate che messaggio meraviglioso e potente che ci dà questa parola. I nostri pensieri, le nostre iniquità, le miserie, l'insensatezza, perché qui vedremo la risposta del Signore Gesù, dei nostri cuori, a discorrere di quello che noi percepiamo con questi occhi, con queste orecchie. E vedremo che più avanti che questo è proprio il sentimento, l'emozione che percepisce il nostro cuore, che non vediamo che il Signore Gesù si accosta a noi. Eppure avevano alcune donne, avevano detto di aver trovato il sepolcro vuoto. Altre avevano detto che avevano avuto visioni angeliche che dicevano che egli era vivente e non era più nel sepolcro. Ma noi speravamo, dicono questi due, invece... Noi speravamo, avevamo riposto la nostra fiducia in Lui, siamo qui, abbiamo fatto un'analisi perfetta di come sono andati i fatti, ma noi speravamo invece. E questo ci dice ben lunga su quello che è la risposta che darà il Signore, ed è la stessa risposta, secondo me, lo stesso pensiero che aveva nel cuore l'Apostolo Paolo. Quando il Signore risponde, il Signore Gesù, in una maniera meravigliosa, dice: allora disse loro, o insensati e tardi di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria. E qui mi ha fatto molto riflettere, perché la parola di Dio che noi oggi abbiamo per la grazia del Signore nelle nostre mani diceva che quelle cose, la testimonianza dei profeti che erano stati, dicevano che quelle cose dovevano accadere. Ma loro erano piuttosto impegnati a discorrere sulle cose che avevano visto, non a basarsi sulla testimonianza della parola di Dio. E certe cose devono accadere anche oggi. Non siamo così... non è che oggi non debba accadere più niente. La parola di Dio ci dice chiaramente che certi fatti dovranno avvenire anche oggi. La morte del Signore è già avvenuta, gloria a Dio, la sua resurrezione è già avvenuta, ma ci sono altri fatti del quale la parola ci mette in guardia, che devono avvenire anche oggi. E allora dove sono i nostri sguardi? Saremo piuttosto chiamati insensati a discorrere delle cose che succedono, anche, non so, quasi come se fossimo al bar, a discorrere delle cose che succedono, ai nostri pensieri, a quelli che sono, beh, io penso che andrà così o piuttosto andrà colà. Ma piuttosto staremo saldi nella parola del Signore. Ed è meravigliosa questa risposta, perché il Signore Gesù non ha detto sono qui, sono io, a questi discepoli, ma cosa ha fatto? Gli ha detto, ha cominciato a spiegare tutti i passaggi dove si parlava di Lui. io penso che per noi sia un grande messaggio che ci dà la parola di Dio riguardo a questi fatti, che è l'unico rimedio nello scadere dell'insensatezza dei nostri cuori. Quindi è l'unico rimedio per avere discernimento in un momento così tremendo. Vedremo più avanti che questi sono gli ultimi termini dei tempi e serve il discernimento della parola di Dio e dello Spirito Santo. Il Signore non ha detto sono io, ma ha detto cominciò a spiegargli, e oggi abbiamo colui che ci può guidare, lo Spirito di Dio, che ci può dispiegare la parola di Dio. E ci spiegò tutti i passaggi dove, che parlavano di lui, da Mosè fino a tutti i profeti. E oggi noi abbiamo molto di più nella parola del Signore. Abbiamo un privilegio veramente enorme. Io stesso devo riconoscere davanti al Signore che non riconosco, cioè, non nel mio cuore, con la mente le so queste cose, ma col cuore voglio entrare in profondità a credere quello che è scritto in Deuteronomio, che questa parola è la tua vita. Non è niente di più e niente di meno. Crediamo nella nostra vita, quella che vediamo, stiamo in piedi, camminiamo, guardiamo, ridiamo, giochiamo, piangiamo, crediamo in questa realtà di vita? Bene, alla stessa maniera dobbiamo credere che questa parola è la nostra vita. È la nostra vita. Senza questa parola non c'è vita. Saremmo insensati, sviati di cuore e ancora di più, come vedremo più avanti, ammagliati, sedotti, che è ancora peggio. Quindi credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, credere a questa parola, non va oltre questo, al credere alla parola che è scritta dal nostro amato Signore. E ancora, l'Apostolo prosegue, abbiamo detto Galati insensati, quindi io da quello, vedendo qui il contesto, dico proprio, vedo proprio questo. Avevano perso il discernimento che dà lo Spirito per la parola di Dio ed erano stati sedotti. L'Apostolo Paolo infatti dirà, chi vi ha ammagliati? Chi vi ha ammagliati? E penso che quando leggiamo queste cose, lo Spirito ci riporti ancora a quel passaggio. Ci mette in guardia, ci ammonisce a stare ancorati alla parola di Dio, a stare ancorati alla verità rivelata dal Signore, poiché è scritto in 1 Timoteo capitolo 4, versetto 1, lo Spirito Santo, lo Spirito intende quello santo, dice espressamente che nei tempi a venire, dei quali noi facciamo parte, nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori, a dottrine di demoni. E gli spiriti seduttori ammagliano i nostri cuori. Qua c'erano alcuni di questi giudei che imponevano dei rituali particolari, la circoncisione ed altre cose necessarie per eredare, per ottenere quello che era la salvezza di Dio. Oggi ci sono tra noi alcuni ancora che ritengono che questo sia reale, ma non è questo di quello di cui voglio parlare, non tra noi all'interno della Chiesa di Dio ovviamente, ma ci sono alcuni che ritengono che per ottenere la salvezza di Dio sia necessario adempiere certe cose e fare certe cose. Ma quello che è peggio, e questo penso che parli a noi, è quando noi, nei nostri cuori, ci allontaniamo dalla grazia del Signore e pensiamo che facendo certe cose noi possiamo ottenere il favore di Dio. Siamo completamente sballati, andati fuori, come drogati da qualcosa, sedotti, ammagliati, da qualcosa che non è il Vangelo. E questo io lo vedo, ho visto nella mia esperienza personale, e io il Vangelo l'ho ricevuto per fede. Da un uomo che aveva fede nel Signore Gesù, mi ha portato questo Vangelo. Io ho creduto per la grazia del Signore Lo Spirito mi ha convinto di peccato. E ho creduto nella grazia del Signore a questo Vangelo che per fede chiamava la mia salvezza. Ma non è stato un passaggio. La convinzione di peccato è arrivata ad essere talmente alta che questa mi schiacciava. E di lì c'è stato un passaggio ulteriore da fare, che il Signore mi ha dato nella sua grazia da fare, perché io veramente l'ho ricevuto un giorno come un dono. Solo un giorno mi si è aperta la porta del cielo. Perché dalla convinzione del peccato il Signore mi ha dato la convinzione della giustizia del Signore Gesù, non della mia giustizia. Il Signore mi ha convinto che il sacrificio di Cristo, che la giustizia di Cristo, che la croce di Cristo, la stessa identica croce, lo stesso identico percorso che era stato ritratto, cioè era stato mostrato, pubblicato, vuol dire in maniera più precisa questo verbo nell'originale, pubblicato, reso pubblico, mostrato, la stessa grazia era stata rivelata al mio cuore. Ed era stata rivelata ai Galati, uguale, nella stessa misura. Il Signore ci deve convincere della sua giustizia. Cosa vuol dire? Che la giustizia di Cristo, che Egli ha guadagnato per noi, è sufficiente. Anzi, come diceva il fratello questa mattina, è sovrabbondante. Non c'è abbondanza maggiore della giustizia di Cristo e della sua grazia. Vogliamo aggiungere qualcosa alla giustizia di Cristo? Vogliamo aggiungere noi qualcosa alla giustizia di Cristo? Se lo vogliamo fare, scadiamo dalla grazia di Cristo, poiché saremo sotto la legge e non più sotto la grazia. Ed è meraviglioso, ed è meravigliosa questa rivelazione. Questi fratelli erano come noi, vivevano le battaglie. Che viviamo noi giorno dopo giorno, avevano creduto all'Evangelo e l'abbiamo letto negli Atti, al capitolo 14, avevano ricevuto lo Spirito e lo stesso Apostolo dirà, meravigliato, con un tono grave, fa, ma scusate, questo Spirito voi l'avete ricevuto per le opere della legge, perché siete stati bravini, perché vi siete comportati bene. Vi è stato dato un po' alla volta, perché qui sta dicendo che se fosse per le opere della legge, riceveremo un pochino di spirito alla volta, quanto noi siamo bravi ad adempiere le opere della legge. In realtà no, in realtà lo spirito ci viene dato quando noi veramente diciamo sì alla fede nel Signore Gesù. Perché questo cambia nella nostra vita? Perché? Perché se noi riusciamo a credere che siamo salvati per la grazia di Dio, questo cambia nella nostra vita e non riusciamo a credere che noi dobbiamo camminare per la grazia di Dio, ma piuttosto sviati di cuore pensiamo di poter fare qualcosa che vada al di là della grazia di Dio. Insensati e tardi di cuore, bradipi di cuore al Signore, dirà in quel passaggio. Perché siete così lenti a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette? Per noi, perché siete così lenti a credere a tutto ciò che io vi ho già dato e promesso nella mia parola? Perché? È la stessa identica domanda. Il Signore la rivolge oggi a me e a noi tutti. Perché siamo così lenti a credere a tutto ciò che il Signore ci ha già dato, tutto ciò che noi abbiamo ricevuto dal Signore? Perché? E questo è veramente qualcosa che ha toccato il mio cuore. Vedo la testimonianza della mia vita come sia così facile pensare di poter camminare, pensare di poter fare qualcosa, pensare di poter produrre qualcosa. Certamente non esterno questo in maniera palese o non dirò al Signore nella mia preghiera, oh Signore, sto camminando da solo qui. Ma quello che conta è il nostro cuore. Quello che conta sono le decisioni che noi prendiamo davanti a Dio nel nostro cuore, quando noi decidiamo di intraprendere un percorso dove il Signore non è presente, dove non abbiamo invocato la presenza di Dio in quel percorso. Magari certi percorsi possono essere anche identici, li possiamo percorrere col Signore e avranno risultato. O li possiamo percorrere senza il Signore ed avranno un altro risultato. Sapete qual è il risultato percorrendo certe cose senza il Signore? al di fuori della grazia? Ce lo dice l'Apostolo, la maledizione. La maledizione. Perché dove c'è Dio c'è benedizione, dove non c'è Dio c'è maledizione. E allora davanti a questo chi vi ha ammaliati, cioè chi vi ha sedotti, dobbiamo stare attenti, dobbiamo guardarci a non essere sedotti da coloro che predicano false dottrine o falsi insegnamenti guidati da spiriti seduttori, ma altresì, direi a maggior ragione, da non essere sedotti dalla nostra carne. La seduzione della nostra carne è tremenda, perché se siamo onesti davanti a noi stessi, noi dobbiamo riconoscere che quelle parole che mettevano in dubbio la veracità della parola di Dio, pronunziate dal più astuto di tutti gli animali dei campi, pronunciato da colui che viene definito quale angelo di luce, quindi esperto nella menzogna, spesso echeggiano nella nostra mente e nel nostro cuore, ma devono essere allontanate, giudicate, spazzate via alla luce della parola di Dio. È la parola di Dio che ci fa mantenere un discernimento, non è nessun altro, lo Spirito Santo è la parola del Signore, perché se no noi per natura siamo insensati, privi di discernimento. E come faremo noi a discernere gli spiriti senza lo Spirito di Dio? Eppure la parola, prima Giovanni capitolo 4, ci chiama a discernere gli spiriti. Un figlio di Dio è chiamato al discernimento degli spiriti. Come faremo noi a discernere gli spiriti, a discernere la verità, se non c'è lo Spirito di Dio, l'unico che investiga i misteri, le cose occulte di Dio? Prima Corinzi capitolo 1, come faremo? Quindi questo percorso cominciato col Signore, alla nostra conversione, per la grazia di Dio. La convinzione della giustizia di Dio è stata meravigliosa per il mio cuore e penso per i nostri cuori, nel momento che abbiamo realizzato, e questa mattina siamo qui per lodare questo, che il Signore era stata la nostra giustizia davanti a Dio. Noi siamo giusti perché tu, Signore, sei giusto. Ma pensiamo anche a camminare col Signore. Non è finita qui, questo è solo l'inizio del nostro viaggio. Proseguire il cammino, stare con Lui. Io desidero questo. E vedo che ci sono alcuni aspetti della mia vita che ancora non lo rendono possibile. Tardo di cuore. Guardiamoci alla luce della parola di Dio. Tardo di cuore. Quanto dovrà picchiare il Signore alla nostra porta? E noi saremo sempre in ritardo. Tardo di cuore. Affinché possiamo aprire completamente il nostro cuore al Signore Gesù. E che Egli sia veramente tale che è la parola di Dio. Ci viene detto in Apocalisse, ci viene detto in Giovanni. Possa essere veramente la luce sul nostro cammino. La luce che risplende in noi. Finché sia giorno pieno. E qui l'Apostolo continua con questa esortazione. Vedo che il tempo sta proseguendo. Dice proprio, siete voi così insensati? Quello che vi stavo dicendo adesso. Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Ma che domanda meravigliosa la nostra vita. Un vero figlio di Dio è distinto dal fatto che ha lo Spirito di Dio. Romani capitolo 8, versetto 9, un passaggio meraviglioso. Chi non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui. C'è una cosa che determina la figliolanza, l'essere stati adottati nella famiglia di Dio, la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E allora questa domanda per noi è veramente perfetta, meravigliosa, posta dalla parola di Dio. Si dice, dopo aver cominciato mediante lo Spirito, perché quello è stato l'inizio del nostro cammino con il Signore, volete ora voi raggiungere la perfezione, cioè volete voi continuare a camminare, raggiungere la pienezza, la perfezione, la pienezza, la completezza, per mezzo della vostra carne? E la parola di Dio ci ricorda un passaggio stupendo, che la carne e lo Spirito sono due cose opposte. La carne produrrà sempre nella nostra vita tutte le asticelle che noi mettiamo nella nostra vita, tutto quello che noi vogliamo raggiungere pensando di essere qualcosa o qualcuno, produrrà sempre nella nostra vita inimicizia contro Dio. Perché la carne produce inimicizia contro Dio. La carne è soggetta alla legge. E la legge dice che maledetto chi non persevera in tutte queste cose che sono scritte in questo libro. Maledetto, la carne è sottoposta alla legge. Per questo non abbiamo il tempo. Questo è un trampolino di lancio per quello che poi, per come si svilupperà questa epistola, arrivando al meraviglioso capitolo 5, dove si parla delle opere della carne e dei frutti dello spirito. Perché le opere della carne producono schiavitù, e forse lo vedremo, mentre i doni dello spirito producono libertà. E questa è la grande differenza. Noi ci accorgeremo di questo se noi stiamo operando secondo la carne. Per me questa è una buona cartina al tornasole. Se noi stiamo operando secondo la carne o stiamo vivendo dei doni dello spirito. Se operiamo secondo la carne saremo sempre schiavi. Schiavi della nostra vita, schiavi di noi stessi, schiavi del nostro vano modo di vivere, dal quale dirà altrove l'apostolo: voi avete abbandonato quelle cose, ma perché ora volete tornare a confidare nei deboli e fragili elementi di questo mondo? E saremo nella schiavitù, non arrivare mai da nessuna parte, non raggiungere niente, perché la carne rimane maledetta e per la carne noi non possiamo andare da nessuna parte. Oppure vivremo nello spirito, e laddove c'è lo spirito c'è libertà. Lo spirito è la libertà, e vivremo dei doni di Dio. La nostra vita sarà un frutto, la nostra vita prospererà. E quella sarà veramente la venuta dell'Evangelo, del vero Evangelo nella nostra vita. Ricordiamoci di questo passaggio veramente meraviglioso, e mi fermerei qua. Ricordiamoci veramente di queste cose, che noi, la nostra vita è un dono meraviglioso, e noi siamo stati chiamati veramente a produrre un frutto. Quando penso che noi siamo stati fatti a immagine di Dio, è un'emozione. Ci pensate voi alla meraviglia di essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio? Io penso che il mio cuore non lo riesce a concepire fino in fondo, ma è un'emozione essere stati creati ad immagine di Dio. E lo scopo dell'Evangelo, Cristo in noi, è tornare a quella immagine meravigliosa al quale siamo stati creati. Perché solo Cristo, il Figlio di Dio, il perfetto Figlio di Dio, può vivere la vita di Dio. Per cui tutto quello che noi vorremmo fare nella nostra vita per cercare di appianare qualcosa, di mettere magari un segnale, un cartello stradale, un guardrail alla nostra vita per evitare di sbandare, produrrà in noi schiavitù, la schiavitù della nostra carne. Io vedo che le più grandi liberazioni del Signore, e mi piace molto proprio il passaggio, perché mi vedo molto quando il Signore dice: fuori dall'Egitto chiamai mio figlio. È stupendo, è un passaggio che mi riempie sempre il cuore. Cioè, fuori dalla schiavitù il Signore ci ha chiamati, per darci libertà. Altresì è scritto: non fate della libertà un'occasione per la vostra carne. Ed è ovvio, perché? Perché se no vivete ancora nella carne, vuol dire che voi non siete mai approdati alla libertà del Signore Gesù, alla libertà dello Spirito di Dio. Noi siamo stati creati veramente per vivere nella libertà dei figlioli di Dio. Questo produrrà gioia nei nostri cuori. Ed è quello che sarà manifesto nelle nostre vite. Preghiamo veramente che il Signore possa condurci, guidarci, ispirarci nelle nostre vite e lasciare Lui la guida della nostra vita, senza fare che noi mettiamo qualcosa, pensando di poter fare di più di quello che può fare il Signore, perché il Signore ci rammenta: sono io che posso fare al di là, molto al di là di quello che voi pensate o credete che per voi è sufficiente. Io posso fare molto di più e posso fare molto al di là. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.